E allora, non con poca emozione, siamo al telefono con Marcella, una campagna della organizzazione per i prigionieri politici di San Antonio. È una storia di cui insomma già vi abbiamo raccontato. Sono quattro i compagni di San Antonio che tra pochi giorni verranno processati. Bueno, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Te presentaba un poquito diciendo que tú eres de la organización de los presos políticos de San Antonio. Pues quien escucha, hemos hablado mucho de la organización que hay alrededor de estos presos y también de los muchos montajes que hay. Entonces, por favor, si quiere contarnos lo que crees que es interesante de los muchachos y cómo está la situación allá.
Perfecto, agradezco mucho la invitación a su programa y el apoyo que nos han dado desde el extranjero hacia San Antonio por todos los presos políticos que hoy hay actualmente en Chile. Bueno, mi nombre es Marcela Cepeda, yo soy prima de Claudio Bravo Cabello, uno de los cuatro jóvenes que ya hace 11 meses se encuentran detenidos en la cárcel de San Antonio por un montaje que formó PDI en su contra. Lo acusan de quebrar un vidrio, que la verdad no tienen pruebas contundentes como para probar que ellos hicieron eso solo por ser manifestantes constantes aquí en San Antonio. Lo encarcelaron injustamente. Hace 11 meses no tenemos visita, no lo hemos podido ver, solo por un teléfono que le pasan dos veces a la semana, dos horas diarias. Y ya este 16 de febrero tenemos el juicio oral, que hemos ido luchando 11 meses constantes por obtener el juicio oral, que las investigaciones se han ido retrasando. Los jueces lo único que nos dicen por qué no pueden salir es porque son considerados un peligro para la sociedad.
Ok, dame un segundito, si no son muchas cosas y me pierdo algo.
Sí.
Allora, Marcela è la cugina di Claudio Bravo, che insomma, se andrete a vedere nella nostra pagina, ci ha mandato un sacco di messaggi, insomma c'è un rapporto molto particolare con lui. E, appunto, lei chiaramente fa parte anche di questa organizzazione che accompagna i prigionieri. Chiaramente i ragazzi sono dentro da 11 mesi, in particolare Claudio è stato accusato di aver rotto un vetro, un'accusa allucinante, insomma, rispetto a quello che sta pagando con l'arresto preventivo. Quindi loro stanno, e chiaramente insomma anche questo è circondato da un merletto di montaggio, no?
Senza la possibilità di comunicarsi, ce lo contava, solo con un contatto di due ore al giorno attraverso un telefonino.
E chiaramente, insomma, non solo loro sono chiusi là dentro senza possibilità di colloqui, ma avranno appunto il processo, inizierà il 16 e è un processo che loro hanno chiesto questo giudizio orale. Qui funziona un po' diversamente la giustizia, nel senso che appunto un giudizio orale è quando ci stanno, diciamo, si ascoltano i testimoni, si ascoltano le parti interessate ai fatti.
Ecco. Proprio, sì, una accusazione e una detenzione senza prove.
Senza prove.
L'accusa quindi, è questa rottura di un vetro, ma nessuna prova
fino
in
adesso
concreto,
non ci sono,
ci diceva
prove.
Lei.
Grazie, Marcella, per favore, siga.
Sì, come le commentava, bueno, este 16 de febrero tenemos juicio oral. Que la verdad nos costó mucho para llegar a esta instancia por el tema de que los jueces y los fiscales atrasaban la investigación, no entregaban la información completa, los videos que la abogada le pedía los retrasaban cada vez más por una obvia razón de tenerlo encerrado en la cárcel. Bueno, comentarles también, mi primo actualmente en la cárcel es un apoyo fundamental para todos porque les tiene clases de matemáticas, le enseña a leer, les tiene clases de guitarra, le hizo un gimnasio con botella, arregló la infraestructura dentro de la cárcel. Entonces me vienen a hablar a mí de peligro para la sociedad, una persona que es una contribución. Aquí en San Antonio ellos ayudaban a limpiar las playas, ayudaban en las manifestaciones a la gente herida y siempre fueron una contribución.
Sì, allora lei ci dice che appunto non solo si arriva oggi a questo giudizio dopo che loro hanno chiesto anche delle prove che non sono mai state portate, e si continua a dire che questi ragazzi vengono tenuti là dentro perché sono dei pericoli per la società. Lei ci ricorda che Claudio, da quando è stato detenuto, ha scritto delle canzoni, ha insegnato ad alcuni detenuti a suonare la chitarra, ha dato lezioni di inglese, ha dato lezioni di giardinaggio, ha aiutato a rifare
una palestra.
Una palestra.
Sì, è uno spazio per il sport.
Uno spazio per lo sport. Quando erano fuori, comunque, Antonio andava a pulire la spiaggia di San Antonio, faceva questi lavori di volontariato civile.
Quindi non
era
si capisce
un orafo,
il pericolo.
Quindi non si capisce bene. E quando era in piazza, spesso si fermava ad aiutare la gente ferita. Quindi non è un'indole di una persona pericolosa o aggressiva. Sì, è buon cantante también.
Le encanta tocar guitarra, sobre todo los clásicos de acá de Chile, que nuestros artistas chilenos tienen mucho que entregarnos.
Claro, sí.
Sí, bueno, nuevamente agradezco todo el apoyo que como organizaciones desde el extranjero nos han dado, han sido fundamental en este proceso. Su apoyo, bueno, ha sido una alegría dentro de este largo camino de tristeza que ha sido para todas las familias, de contención, de enseñanza. Agradecemos mucho que siempre estén presentes, ya sea con una entrevista, con un saludo, con sus palabras de apoyo. Se agradece demasiado y hago un llamado a la gente que se informe que los presos políticos hoy en día no son delincuentes, están todos por montaje. Y bueno, somos fieles a que van a salir y vamos a vencer en este proceso.
Seguro. E allora lei insomma ci ringrazia, perché noi con Antonio, con San Antonio abbiamo avuto un rapporto particolare, con Claudio ancora di più, insomma ci siamo scambiati dei messaggi, lui ci ha mandato dei saluti, quindi Marcella ci ringrazia veramente per l'appoggio e chiede che la gente si informi anche qui di quello che sta succedendo, perché veramente è un percorso, si cambiano i percorsi della vita delle persone con dei montaggi e delle menzogne, che quindi si interessino e possano portare veramente anche qui la loro attenzione.
Sì, la persona che aiuta all'altri che pensa in un mondo meglio, che lavora per la comunità, è un pericolo per il potere del status quo, della
elite. Sì, stiamo commentando che una persona che aiuta los demás y hace trabajo por la comunidad es un peligro por el poder. Esto sí lo ven como peligro, ¿no? Al revés. Así que sí, estaremos acá, no vamos a parar. Y acá en el programa hay un muchacho chileno y un muchacho argentino. Así que es un programa muy internacional. El Víctor acá es de Valparaíso, así que entiende mucho la situación allá. Y me ayuda la traducción a compartir, así que tú puedas conocer también. Y
sí, hacemos solidaridad internacional, compañera, para lo que necesites. Estamos acá desde Roma transmitiendo.
Muchas gracias, compañero, por su apoyo. Muchas gracias, de verdad.
Y también a mí me gustaría también recordar que Claudio y que los muchachos estuvieron una vez más corajosos a no callar lo que está pasando allá, ¿no? En el sentido que que bueno, que su condición y que salga su voz es una cosa que toca observar más y tener observación, porque él hubo el coraje de denunciar hasta sus violaciones que le hicieron en la detención, ¿no? Si quiere hablar,
claro,
de eso lo sabes tú, sí.
Sí, fue una detención totalmente ilegal, donde las personas que los detuvieron no se identificaron como policía en este caso, y desde primera instancia lo empezaron a torturar. Con decirle que mi primo, al momento de que me contó todo lo que había sucedido, lo que más recuerdo es que me dijo que él pensó que lo iban a matar y lo iban a hacer desaparecer, porque era lo que le repetían constantemente. A ellos los desnudaron, los mojaron y por varios minutos los mantuvieron en una celda amarrados como unos delincuentes, sin ni siquiera poder ellos defenderse, porque era o me entregan el teléfono o los mato. Ellos eran lo único que querían, eran sus celulares.
Ecco, insomma, noi appunto, io ricordavo questa storia, insomma, che Claudio ha avuto anche il coraggio durante la detenzione di denunciare, nonostante fosse nelle mani dei carnefici, di denunciare che tipo di detenzione aveva vissuto. Lei ci racconta che sì, che insomma sono stati mesi non solo di detenzione ma anche di tortura, spesso è stato spogliato, messo al freddo.
Che subito, scusa, subito le ha detto che temeva di essere desaparecido, no? Sparito, come hanno fatto.
Come gli hanno ripetuto.
Come gli hanno ripetuto, come già hanno fatto le forze repressive durante la dittatura. Io volevo chiedergli a lei, tenendo in conto questo che parliamo sempre, no? Sull'impunità che le istituzioni danno alle forze repressive, e il lavoro difficilissimo degli avvocati per, attraverso l'istituzione, riuscire a vincere queste piccole battaglie, quali sono giustamente le aspettative expectative per il giudizio. Te quería preguntar, porque nosotros muchas veces aquí hemos explicado la impunidad de la que gozan las fuerzas represivas en Chile, como en tantos países, pero particularmente en Chile, producto de la herencia pinochetista, y esto lo lleva a actuar de esta manera, y teniendo en cuenta lo difícil que significa, debido a esta impunidad, obtener las victorias en las batallas institucionales, ¿no? A través de la justicia. ¿Qué expectativas tienen ustedes para este juicio oral? ¿Qué expectativa tiene tu primo? Digo, ¿cómo se afronta el trabajo con sus abogados para llevar adelante esta batalla que, como decimos, por el contexto, ya es muy difícil desde la partida en Chile?
Claramente, bueno, nuestros compañeros, mi primo Claudio con sus compañeros, están súper tranquilos, la verdad, para el día martes, que toca el juicio oral. Los abogados que nosotros tenemos de Defensoría Popular ya han trabajado arduamente para poder sacar su trabajo adelante y poder sacar a los chicos de la mejor manera, ya que todas las pruebas que hay son irrelevantes para lo que se acusa. En la justicia, la verdad que nosotros no confiamos para nada, porque en estos meses hemos aprendido que la justicia aquí en Chile no se llama justicia, es injusticia, yo le diría la verdad, porque ahora mismo un carabinero mató a un joven de 5 disparos, lo dejaron con firma quincenal, mientras que a los chiquillos los acusan de quebrar un vidrio, los tienen 11 meses detenidos mientras dura la investigación, y arriesgan penas desde 15 años hasta 30 años por el hecho de quebrar un vidrio, que son penas que la verdad... Sí. Es lamentable, porque ¿cómo se va a comparar la muerte de una persona con quebrar un vidrio? No, es algo inconsecuente en la justicia.
Sí, non c'è fiducia.
Non c'è fiducia, giustamente. Ci
dice lei, fa la comparazione giustamente tra i carabinieri che con il solo rilascio di una firma restano fuori dopo aver ucciso a delle persone.
Sì, in questo caso l'avete visto, raccontava il ragazzo di questo artista callejero, Jack, insomma, di cui parleremo in chiusura, sicuramente ci soffermeremo giovedì prossimo, appunto un ragazzo conosciutissimo dal quartiere, conosciutissimo da tutti, arriva una carabinero, sì, per identificarlo finisce che gli sparano 5 volte, lo ammazzano per strada, giustiziato come un cane.
È terrificante il video, veramente, e dall'altra parte per un vetro rotto senza prove, 11 mesi in galera, no? Con torture fin dall'inizio, per questo... ci dice lei che ovviamente la giustizia in Cile è rimasta solo una parola, direi, perché di giustizia c'è veramente poco, almeno l'istituzione.
Sì, anche a Giordano volevano dare 30 anni di carcere, 15 più per un omicidio.
Perché queste sono le pene che stanno affrontando, le possibili pene per un vetro rotto, non so come riescono a inquadrare veramente questa cosa, tra 15 e 30 anni di condanna. Dicevamo, nel frattempo, in contemporanea, in parallelo, un carabinero uccide una persona che doveva soltanto identificare, rilasciato così, con la firma fuori, tranquillo.
Seguramente aprendimos que por el capitalismo, por el neoliberismo, la propiedad privada vale más de la vida humana. Esto es algo que no hay primo, segundo, tercer mundo, no hay continente ni país. Esto, a menos que, claro, que no sea una vida humana de alguien rico y famoso y poderoso. Entonces ya, claro que es algo alucinante. Io ti agradezco, l'altro jueves sarà già, insomma, lei ci ricorda pure che Antonio arriva, che Claudio arriva molto tranquillo a questo giudizio, perché lui si sente pulito, si sente che ha le sue ragioni, ha lavorato tanto
per il lavoro anche che stanno a fare con gli avvocati quindi
certo.
Dice lei, non ci stanno delle prove, lui si sente tranquillo, aspettiamo che giustamente vada a buona fine il lavoro degli avvocati, che è importantissimo, perché dicevamo già la trasmissione scorsa, è importantissimo vincere anche queste battaglie per stabilire la verità giuridica di questi fatti,
perché non crea dei precedenti. Yo te agradezco, no sé si hay algo más que quiere decir, que quiere juntar, que no te preguntamos, por favor, aproveche.
Sí, no, mire, la verdad es que intenté decir todo lo que salía desde mi corazón, y agradezco nuevamente a ustedes por darme esta oportunidad de hablar de la prisión política de mi primo en este caso y de sus compañeros. Gracias por el apoyo, y también transmitir que el 16 de febrero va a ser el juicio oral, que... su apoyo es fundamental, y muchas gracias por todo, por todo.
Yo vuelvo a abrazarte, a mandarse un saludo gigante. La otra semana, después del juicio, seguramente estaremos acá a comentar, a festejar, ya lo sé, pero no digo nada, a comentar lo que habrá pasado, y no vamos a dejarlo solo, no te preocupes, acá estamos y nos vamos a multiplicar, seguramente.
Sí, de hecho,
muchas gracias, así será.
a la compañera que va a estar con ustedes el 16, probablemente la Geraldine.
Sí, tenemos una compañera.
Sí, del,
no, ya la conoció sí. Ustedes, es tremenda. Vas a ver que se la va a encontrar.
Así que mucho cariño para ustedes.
Ya que van quiero a estar darle ahí. Ese abrazo.
Sí, todo el Nehuen para acompañar el juicio que se viene y estaremos atentos y atentas a comunicar a través de los medios libres en todo el mundo.
Gracias, compañero, se le agradece. Les mando un abrazo fraterno a la distancia y muchas gracias por el apoyo que nos dan.
Chaltumay.
Chaltumay, compañera. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Chao, bella. Insomma, inutile immaginare così l'emozione, un po' anche il timore che c'è aspettando questa terribile data. Intanto Geraldine sarà contenta che si parla di lei anche quando lei non c'è, si sentirà molto boss, ma io so che mi sta sentendo, quindi la prendo in giro.
Non so come la chiamate ora, la vostra voce, referente.
No, referente, l'hanno declassata.
Leader. Non so come.
Comunque io un abbraccio lo voglio mandare anche al Cinote, tu sei il Cinito, invece c'è un Cinote storico. E Marcello, che le quiero mandare un abbraccio gigante. Me falta darci un pizquito, así que toca que nos vemos y te esperamos acá. Allora, alle 17.25 io direi che abbiamo il tempo di un brano e mezzo
sì,
e andiamo.
Un pochino di musica perché ancora dobbiamo parlare delle udienze, della situazione ovviamente che c'è in Cile rispetto ai diversi processi e comunque ci sarà ancora un'altra telefonata.
Esatto, ci concentreremo per andare a parlare col papà di Nelson Sanhueza. Oggi era il giorno del suo processo che però già sappiamo che è stato rimandato, adesso sentiremo perché, se questa è una cosa che si legge positivamente o negativamente, visto che poi insomma spesso tanti mesi di carcere sono dati anche dal fatto che in una maniera piuttosto morbosa e perversa si rimandino le udienze e quindi si allunghino poi le detenzioni. Quindi un brano musicale, noi torniamo al telefono tra breve e andiamo a parlare invece del caso di Nelson Sanhueza.
Sì, abbiamo ascoltato Lobos al Escape, dopo Cumbia de los Pajaritos, de los Mirlos, e adesso ascoltiamo Juaneco e su combo con la canzone Me robaron mi runa mula.
Ah, yeah.
17:32 minuti ancora dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo in Cile questa volta. Siamo al telefono con Don Nelson, el papá de Nelson Sanhueza. Y primero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos su tiempo.
Ya, muchas gracias a usted también.
Bueno, empezamos con lo que tenía que pasar hoy, porque hoy era el día de la audiencia de Nelson, si no me equivoco. Yo sé que la remandaron. Entonces me gustaría que empezamos, que usted me ayude a leer el hecho que fue remandado otra vez, si es algo para usted positivo o negativo, porque yo sé que ya Nelson tiene muchos meses de detención preventiva. Pues acá hablamos mucho de los presos de este estadillo, así que sabemos cuántos son los montajes. Pero me gustaría empezar de lo que ha pasado hoy a nivel judicial.
Bueno, por lo que tengo informaciones del abogado de Nelson, es que se suspendió nuevamente la audiencia.
Ah, ok.
Se suspendió hasta el 10 de marzo.
Ok.
Así que tenemos que seguir esperando, ¿no va, señor compañera?
Entonces nada más, es como una provocación nada más, para hacer perder tiempo y para que él se quede allá preso, ¿no?
Sí, pues sí, más para la cuestión psicológica, para él y para la familia y para los compañeros que están luchando por él.
Ok, quindi diciamo che oggi doveva essere l'udienza per Nelson ed è stata rimandata. Chiedevo a Don Nelson appunto di spiegarci un po' come leggerla, perché non sapevo se fosse successo qualcosa. Invece lui ci dice che è un altro provocatoria, così, slittamento dell'udienza fatta per fare ancora più pressione sul suo stato psicologico. Sì, perché también él è solo come preso in Curicó, no?
Sí, porque ya esta es la cuarta, bueno, él es el único preso que le tiene libertad aquí en la zona del Curicó, y esta es la cuarta vez que le suspenden la audiencia.
Ah, quindi l'unico prigioniero politico della città di Curicó ed è la quarta volta che sospendono l'udienza. También yo creo que el proceso de Nelson demuestra mucho cómo son atados los intereses judiciales, empresariales, de los dueños, porque en la acusa de Nelson yo sé que hay no solo la fiscalía, pero también el dueño de la tienda de carros que estaba ahí, el dueño de la construcción. Entonces es como que privado y Estado quieren tener el mismo poder decisional. ¿O cómo la ve usted?
Bueno, yo creo que, porque tengo entendido que el abogado querellante es el dueño del inmueble que fue incendiado, ¿entienden? Entonces ve como que no tenemos los recursos necesarios para responder económicamente. Quiere que mi hijo Nelson pague con cárcel lo que hizo, ¿me entiendes? Entonces ellos le dan más valores a eso que a las muertes que está pasando en Chile por parte de Carabineros y otros agentes del Estado que están matando gente como quieren. Vale más para ellos un mueble, cuatro palos parados, que una vida humana, un par de vida humana. Eso es lo que tienen ellos, lo que piensan ellos, que tiene más valor lo material que la vida humana.
Quello che dice Nelson è che l'avvocato è il capo dell'immobile, non so come si dice.
Il proprietario, sì.
Il proprietario, quindi è un atto capitalista. Vorrei dire che per colpire a Nelson nella città di Curicó è che stanno in questo processo, perché lo stesso avvocato è il proprietario dell'immobile che ha stato sinistrato.
Sì, le vuole far pagare con il carcere.
Questo passaggio mi era mancato, perché io giustamente dicevo, la storia di Nelson Sanhueza è incredibile, perché oltre all'accusa, quindi alla denuncia della fiscalia, perché hai fatto gli scontri, c'è la denuncia del padrone del concessionario di macchine che ha preso fuoco e il padrone del palazzo dove c'è il concessionario di macchine. Il padrone del palazzo del concessionario è l'avvocato dei querelanti.
Sì, è la stessa persona,
ecco perché.
E chiedono il carcere, semplicemente.
E tutti chiedono il carcere.
Sì, Don Nelson, con tutto il processo che sta vivendo in questo momento, Nelson, ¿cómo ha visto usted lo que ha sucedido alrededor de todo este proceso? Sabemos desde las suspensiones, la cuarta vez que suspenden la audiencia, y cómo se ven enfrentados a esta suspensión que debía suceder el día de hoy, pero como nos comentaba, fue suspendida al 10 de marzo. Si nos puede comentar un poco cómo se ha visto el apoyo por parte de abogados, abogadas, en el proceso con Nelson, por favor.
Mire, yo, todo lo que está sucediendo alrededor de Nelson, no solamente alrededor de mi hijo, sino que alrededor de todos los presos políticos de Chile, de los jóvenes que están detenidos, que para mí, yo lo veo como una venganza del gobierno hacia ellos y al mismo tiempo para nosotros los padres de familia, ¿me entiende? Porque detrás de un detenido hay un padre, hay hermanos, hay familiares, ¿me entiende? Entonces no solamente está sufriendo el hijo que está preso, sino que están sufriendo los padres, están sufriendo las madres, están sufriendo todos los que están al lado de él, los que rodean el grupo familiar, ¿me entiende? Entonces la venganza de este gobierno no es solamente para ellos, es para la mitad del país, ¿me entiende? Y eso es lo que duele mucho, porque no hacemos nada, que acá los jueces se han organizado, ellos llevan la voz, la bandera de lucha, y nosotros ya estamos viejos, ya yo soy de la escuela del 73, así que del golpe soy preso político, y ya tengo mis años, así que pienso que les toca a ellos tomar la bandera de lucha como la tomamos una vez nosotros con el compañero Allende, ¿me entiendes? Pero para mí que esto es una venganza hacia el pueblo chileno por el gobierno que tenemos, ¿me entiende? Todos ustedes saben también como nosotros allá cómo está marchando este gobierno.
Allora, chiaramente Don Nelson, alla domanda di Victor, che cosa sta succedendo, di commentarci cosa sta succedendo intorno a Nelson come prigioniero politico, chiaramente ci risponde che gli sta succedendo quello che sta succedendo intorno a tutti i prigionieri politiche, sia dal livello di vista della cattiva gestione della giustizia, sia invece dal punto di vista della solidarietà, ma anche dal punto di vista di devastare le vite non solo degli stessi prigionieri politici, delle persone effettivamente detenute, ma anche delle famiglie che stanno intorno. Lui è un padre, ha quasi 73 anni, viene da una vita di lotte politiche, se non mi sbaglio, viene da una vita in cui ha conosciuto la prigionia politica, e quindi si sente la pena di pensare che adesso è a suo figlio che tocca quella di prendere, no? Che tocca prendere la bandiera della lotta, della resistenza, e che quello che sta succedendo a queste persone è quello che sta succedendo ai loro figli, ai loro genitori.
Si sta attuando,
però credo di essermi persa una frase importante.
Si sta attuando una vendetta, diceva, da parte dello Stato, non solo contro i detenuti, che ovviamente di forma particolare vivono, soffrono queste misure repressive, ma contro le famiglie. Spiegava bene lui, diceva, non è solo il detenuto che ovviamente passa il tempo in carcere ingiustamente, ma è anche la famiglia, no? Che soffre questa, che patisce questa situazione. Quindi è un accanimento, è una vendetta, parlava di vendetta dello Stato allora contro la sua generazione, quando lui gli è toccato, no, lottare nel 73, adesso, come diceva Marta, come traduceva Marta, è il suo figlio che deve diciamo prendere la staffetta della lotta e continuarla. Però è un accanimento da parte dello Stato o una vendetta contro tutti, non solo contro i detenuti in particolare.
Yo nada más le preguntaría de qué es lo que usted cree que sea importante que se sepa, que aproveche de ese espacio para decir como usted quiere, lo que usted cree que sea más importante para que se sepa acá, pero bueno, que se sepa, porque después nosotros vamos a publicar ese audio para todos lados, hacerlo girar. Así que yo le voy a decir que por favor aproveche de ese espacio para sacar lo que usted más cree sea importante que se sepa alrededor de Nelson, seguramente, pero yo, como ve usted, ¿no? Habla de Nelson porque es su hijo, pero usted ve el problema en los presos políticos, de lo que están pasando de manera muy comunitaria, y eso es lo más lindo, creo.
Bueno, yo creo que lo que yo puedo enviar un mensaje a que los jóvenes no bajen los brazos, que siga la lucha, y que ojalá que podamos pronto tener a los presos políticos en la calle nuevamente con su familia, con sus seres queridos, porque no hay cosa más dolorosa que para un padre y una madre ver a su hijo detenido. Así que desde acá les mando mi más sincero saludo y agradecimiento por todo lo que han hecho, por yo solamente por mi hijo, pero con todos los presos políticos en Chile. Eso es lo que va a hacer.
Don Nelson, usted que sepa que no están solo, que hoy no va a terminar nada, hoy hablamos por primera vez y esto es solo empezar a estarse junto de la lejanía, pero también acercarnos más ahora con la radio, con lo virtual, que se haga que nosotros, lo que somos como usted, lo que la pensamos así, aunque lejos estemos cerca uno del otro. Así que sepa y se lo vaya a decir al Nelson si puede, que nosotros de aquí no vamos a olvidar, que no solo somos nosotros, más vamos a informar sobre su situación para que acá se tengan las antenas altitas, las orejas prendidas, bien abiertas y los ojos también que miren a la justicia de Chile para que se porte bien. Y eso lo sabemos, así que yo pues le mando un abrazo gigante, le voy a decir que estamos con el puño firme, firme con ustedes allá y no lo vamos a dejar. Y volveremos a hablar de lo que está pasando de su juicio.
Ya, muchas gracias. Muchos saludos a todos por allá.
Gracias, don Nelson. Tenemos contacto.
Ya, gracias.
Chao, chao.
Dunque appunto Don Nelson ci diceva che appunto gli chiedevo di aggiungere quello che pensa più importante e chiaramente lui insomma le parole sono quelle che sentiamo un po' da tutte le persone intorno ai prigionieri politici, quindi che caschino i montaggi, che ci sia giustizia per queste persone, per queste famiglie, che veramente possano tornare i ragazzi in piazza, perché poi abbiamo visto che chi è entrato da cittadino svegliato adesso là dentro è diventato un combattente e questa credo che sia parte del risveglio di quel popolo, di continuare, no? Anche Claudio sta facendo una detenzione politica molto politica e probabilmente questo l'ha imparato con, no? E quindi ecco, questo lo vogliamo dire a Don Nelson, a Nelson Sanhueza, vogliamo dirlo ai ragazzi di San Antonio, ma citiamo loro perché anche per noi vale un po' per tutti e tutte.
Sì, credo che sia un indizio molto importante il fatto che, come dice Marta, no, quando succedono queste cose, le famiglie delle persone che forse a priori o prima non erano politicamente coinvolte o compromesse nella lotta, comunque riescono ad abbracciare ovviamente quell'ideale, quella lotta e portarla avanti e farsi solidali. Ed è interessante, ed è un altro indizio, credo grave ovviamente, che vivano così le famiglie, come una vendetta personale, o meglio detto, fatta dallo Stato contro non solo i detenuti, cioè contro coloro che particolarmente mettono il corpo, no, davanti alle forze repressive, ma contro tutta la famiglia, contro tutta quella società o parte della società che può essere solidale con tutti coloro che lottano, che hanno fatto parte della rivolta. Quindi ci dimostra come loro percepiscono questo, stando fuori da anni, lo diceva il compagno, no? Sono un uomo vecchio già, lui ha fatto la sua lotta quando doveva farla
nell'anno 73,
nel fatidico anno 73, e quindi mi risulta almeno molto interessante e grave da considerare questa cosa. Le famiglie lo vivono così, è una vendetta dello Stato, non è solo un'ingiustizia, non è solo un abuso di potere contro chi è detenuto in quel momento, è una vendetta contro tutti noi, contro tutti noi che lottiamo nelle strade, contro tutti noi che siamo solidali, contro tutti noi che riusciamo a risvegliare la nostra coscienza sulla situazione che si vive nel Cile. Questo è un parametro, direi io, o almeno io personalmente lo prendo come un parametro più che importante per capire cosa si vive là in Cile.
Sì, una delle ultime parole che ha detto il compagno Nelson è no, non abbassare i bracci.
No.
La lotta va avanti e ha detto voglio che tutti i prigionieri politici stanno sulla strada insieme alla sua famiglia, perché parlava come il padre di un figlio che adesso sta nella carcere.
Sì, tra l'altro ecco, siccome poi del Cile non abbiamo imparato solo questo, ma abbiamo imparato che se tu c'hai un posto medio da impiegato e guadagni e lavori 20 anni, prendi 200 euro di pensione che ti dai in faccia, perché il Cile costa praticamente come qua, credo, no? Come spesa, come, no? Poi dipenderà sicuramente dalle zone, ma insomma credo che sia uno dei paesi più cari di quella zona insieme all'Argentina. Beh, insomma, se prendi 200 euro di pensione, sei una persona anziana che ha lavorato 20 anni, casomai ne prendi 300 perché ne ha lavorati 40.
No, infatti tu puoi prendere quasi 70 euro per le pensioni.
Esatto, quindi tu hai lavorato tutta la vita, prendi 70 euro, probabilmente tuo figlio c'ha bisogno che ti darà una mano. Quindi si passa il testimone della lotta e ci si continua a dare una mano. Quindi io non voglio pensare adesso, no, l'assenza di Nelson anche significa questo, significa un mutuo aiuto familiare necessario
per sopravvivere i genitori, ti fanno studiare da ragazzino, poi, no? Cosa che non dovrebbe essere per nessuno, e quindi insomma questo è anche il motivo per cui parliamo delle famiglie, perché indubbiamente poi le situazioni si complicano con una giustizia talmente ingiusta che poi se i soldi non ce l'hai ancora più ingiusta sarà, no? Perché dovrai trovarti da solo, puoi avere da solo le armi per fare delle perizie piuttosto che per pagare gli avvocati, eccetera eccetera eccetera.
Ne parleremo di altri casi purtroppo, perché ci sono tanti. Ahimè. Abbiamo accennato un po' minimamente sul caso del giocoliere
parlato di Jack, sì, beh, sì. Questa cosa io credo che sia girata, sia addirittura ho letto un articolo in italiano, beh insomma sono contenta che ancora qui almeno.
Sì, perché è girato un video che dicevo è terrificante veramente.
Il video è terrificante, perché... io anche l'ho ricevuto e non sono riuscita a pubblicarlo perché comunque
Sì, hai fatto bene, perché una di quelle cose
non è dato che uno voglia vedere
uno si chiede se questo aggiunge sì, qualcosa all'informazione, sì, o alla situazione, però direi di lasciare in mano almeno per questi minuti la trasmissione a DJ Victor.
Sì, no? Anche perché
ascoltiamo un'altra cumbia
e dai, esatto. E dopo torneremo a fare, dicevamo, un riassunto,
un po' di chiacchiere.
Sì,
abbiamo ascoltato Me robaron mi runa mula di, sì, Juaneco e su combo, e dopo ha suonato Ramo di Rosas di los Paquines,
e ora?
E adesso ascoltiamo Il bicho de los Beta 5.
Yo soy el bicho, la bicha mala. Indica. Thank you. E che fai? Non glielo mandi un saluto a Lisette?
Salutiamo Lisette. Un abbraccio
a sto collettivo, a sta collettiva fondamentale in questa città, finalmente, ecco. Che ognuna si prenda i suoi spazi sempre, Lisette. Un giorno ci devi venire a trovare, dobbiamo fare un po' di chiacchiere, ci porti pure un po' di musica. Un bacione a tutto il collettivo Migranti e Figlie, diciamolo, no? È giusto che si sappia. Allora, chissà, sì, è vero, in Cile hanno freddato, hanno giustiziato in mezzo a una strada, non lo so, non saprei come definire questa azione orrenda, però diciamo che nell'ultima settimana sono morti 3 giovani.
Esattamente.
Sicuramente Jack nel modo più orrendo, perché è successo per strada, quindi sono girati tanti video e quindi... come in un film, che un film non è la realtà, in una giornata di sole, in una strada affollata, ahimè, un giovane giocoliere conosciuto da tutto il quartiere e da tutta la zona, non un nuovo, uno sconosciuto, armato di clavette e, no, maceti, delle scimitarre tipo quella di Sandokan, non so se l'avete vista, perché io l'ho vista la foto che lui
sì, no, possono, non fanno, ma non sono armi.
No, anche perché lui, cioè, ci si tagliava, ci faceva così e ci andava a fare gli spettacoli dei ragazzini.
Il problema è che uno
quindi
direi che
è come se io vado che spade di carnevale di Sandokan.
Ma certo, uno si trova a dover giustificare o spiegare queste cose.
Esatto, perché? Perché chiaramente poi ci sta la sviolinata de merda, di cattiveria, di st'umanità marcia, però diciamo che anche, e non è che siano meno marci gli sbirri del potere, ma appunto lui probabilmente era già stato preso di mira, per cui lui era seduto, stava preparando il suo spettacolo, gli viene chiesta una carta d'identità e lui dice che non ce l'ha perché ha 2 nazionalità, insomma non si capisce bene che succede, sta di fatto che non è che l'unico modo
può finire così,
no, un controllo di identità perché succeda mai. Quello che è successo, c'è, cioè, veramente qualcosa che
mai
non va.
E anche se c'aveva questi elementi che potevano essere, e lo dico così per che potevano essere considerati pericolosi, non può finire mai così una situazione del genere,
perché vuol controllare la identità,
perché vuol dire che anche se lui avesse avuto una situazione o un atteggiamento aggressivo, se avesse avuto, comunque queste forze dell'ordine cosiddette dovrebbero essere in condizione di poter risolvere, ma perché è terribile, dico, trovarci a spiegare questa cosa di fronte a commenti, come dici tu, maliziosi, no? Che possono parlare, ma che faceva se avesse avuto un altro atteggiamento?
Allora,
se avesse
diciamo che, esatto,
non
se
è
voi,
così,
diciamo, io ho visto il video e la cosa è disarmante, perché non c'è questo ragazzo che punta queste, anche se fossero stati veri, e non lo erano, non c'è nessuno che punta armi ai carabineros, i primi 2 spari gli vengono fatti ai piedi, mentre lui tiene in mano le clavette e 2 macedi per dire: ma che stai a fa? Ma che sei matto? Quasi con le mani in alto e queste cose in mano. Viene sparato prima al piede destro, poi al piede sinistro. Allora si incazza e va verso il carabiniere per dire: ma che stai facendo? E vi giuro, è impressionante, perché sembra che lui neanche si accorge che gli hanno sparato, invece è palese. E quindi lì cercherà di avvicinarsi al carabiniero e riceverà i colpi, e si vede proprio lui che si accascia per strada. Adesso stanno dicendo che però i colpi sono di 2 pistole diverse.
Esattamente, quello che è successo è che l'hanno fermato per un controllo. Questa è come quando fermano a un pagliaso, per esempio.
Esatto, un artista di strada
per far ridere, per fare un spettacolo sulla strada. Quindi questi 2 spari sulla perna, e dopo 2 quando stava camminando per dire a questo poliziotto che cosa stai facendo, quando stava sulla strada già l'hanno sparato
il colpo di grazia.
Sì, il colpo di grazia nel cuore, questo l'ha ucciso. Ecco. Quindi è una cosa che è successo in mezzogiorno, in mezzo di una città tranquilla che si chiama Panguipulli, però tranquilla nel senso di che c'è un silenzio complice, un silenzio perché in questa città, in questo villaggio del sud del mondo, hanno ucciso a Macarena Valdés. Ricordiamo Macarena Valdés, l'hanno suicidato.
È stata suicidata.
È stata suicidata.
Questo termine noi lo usiamo molto, insomma, per questi strani suicidi, cioè chi si è suicidato seduto, Sì. C'è chi si suicida con la stessa, toccando con i piedi mani per terra, c'è chi si suicida da solo con le sue mani.
No, quindi sappiamo che questa cosa è una succede ogni tanto, che questo è successo in Panguipulli, in Gualmapu, e dopo hanno successo tante proteste, tanti fuochi per tutto il territorio.
Scontri.
Quindi hanno attaccato ai commissarie, hanno attaccato ai poliziotti in tutto il paese. Si è svegliato ancora di nuovo questo paese, che si è detto Cile si svegliò, si dormiò un po'.
E si è vuelto. Ora come che duerme de pesadillas.
Certo. Quindi in mezzo di questa situazione è successo che in una notte in Santiago, nella capitale, in mezzo del coprifuoco hanno preso a un ragazzo, l'hanno portato alla commissaria, e dopo, quando arriva la sua compagna, la sua fidanzata, l'hanno detto no, il tuo compagno si è suicidato.
Un altro caso,
un punto cieco della carcere,
del commissariato, cioè, del commissariato. Sì, della questura. Sì, come parlavamo sempre, no? O come parlavamo prima fuori dalla diretta, dicevamo, che cosa questa delle persone che si vanno a suicidare nei punti ciechi dei commissariati, dove non c'è nessuna telecamera, dove nessuno ha visto nessun'altra cosa, o queste persone che vanno a morire per malattie pregresse nei commissariati, sempre...
Ha avuto un infarto il 3 gennaio e è morto nel commissariato il 18 marzo.
Sempre con una coincidenza.
Oppure che addirittura cascano nel fiume spinti da un poliziotto, ma i poliziotti dicono ma no, era agli arresti con noi al commissariato. Sì, e tutta Santiago l'ha visto tirarlo il fiume.
Tutte le persone che abbiamo vivuto questa situazione di stare in una commissaria privato della libertà, noi sappiamo che mai ti offrono una coperta. Mai. Se tu stai lì senza i vestiti,
resti così, sì, non ti danno niente.
Però curiosamente questo ragazzo in mezzo dell'estate, perché sì, adesso è estate, le hanno
dato
una coperta, e con questo
si è lenzuola e così è finito. Un altro caso. Dicevo, uno a volte o sembra che si trova nella situazione di dover spiegare queste cose per veramente palesare la brutalità con la quale agiscono le forze repressive del Cile. Il caso di Jack è uno palese, che ha avuto la possibilità di vedere il video lo ha comprovato, ed è così che agiscono. E di nuovo uno non trova le parole come per poter spiegare perché questo è diventato una moneta corrente in Cile e come è possibile, però credo che la spiegazione si trova per esempio nelle testimonianze delle persone che portiamo qua a Radio Onda Rossa. Come dicevamo, loro capiscono questa repressione, di cosa si tratta ovviamente di disciplinare un popolo intero, e si tratta di non lasciare nessun dubbio su chi comanda e chi comanderà ancora in Cile, nonostante costituente o quello che sia. Per questo continuiamo, credo, ad appoggiare la rivolta nata più di un anno fa, perché sappiamo, solo con le persone, almeno in un caso come il Cile, ma senza dubbio, solo con le persone, con la gente, col popolo nelle strade, potrà cambiare qualcosa esercitando quella pressione. Se no, sappiamo cosa succede nella successione di governi in uno stato come il Cile, perché lì dopo non cambia nulla, no? Sì. Secondo i governi cambia poco, mi sa.
Questo che parliamo in 5 giorni, abbiamo parlato di Francisco nel sud, Camilo nel centro e Jaime nel nord, in Calama, l'altro giorno lo hanno preso i carabinieri e dopo lo hanno lasciato fuori del servizio per medico legale, che si chiama, che
sì, il pronto soccorso,
però la morgue, non so come si dice qua,
sì, l'obitorio.
Sì, lo hanno lasciato fuori i carabinieri e hanno andato via.
Sono andati via, sì.
E uno dei operai di questo ufficio ha visto questa situazione, ha chiamato la polizia di investigazione e hanno preso questi due carabinieri. E il ragazzo che stava fuori, l'hanno lasciato lì, stava vivo. in questo momento.
Questo è il caso di un ragazzo boliviano, non un turista.
Esattamente, un turista boliviano
nel, come dicevi, nel nord del Cile, preso dai carabinieri, sì, menato praticamente a morte, anzi si pensava che fosse morto già, lasciato lì nel pronto soccorso, nell'abituario, il ragazzo era ancora vivo.
E parliamo di una situazione troppo più grande, che sarebbe il razzismo del popolo cileno, l'istituzione cilena con i vicini, per esempio. Adesso hanno arrivato un sacco di immigranti, perché il mondo sta cambiando,
sì.
Quindi a tutti i venezuelani e colombiani che hanno arrivato al Cile, adesso lo stanno deportando. Oggi hanno inviato 100 persone nel loro paese. Quindi è una situazione macro che la sua conseguenza è questa, stanno morendo i giovani.
Stanno morendo i giovani, e a costo di sembrare paranoica, tanto ormai diciamo che ho raccolto un po' di tutto, me raccolgo pure paranoica, a costo di sembrare paranoica, non mi si leva dalla testa, insomma, che non è che il sistema come soggetto, cioè come unione di tanti nostri nemici, no? Diciamo silos di tutta sta negatività, questo sistema neoliberale anticapitalista, non è che c'ha bisogno di un laboratorio per sperimentare a caso. Allora, non è che noi sono 2 anni che vi diciamo l'acqua è privata in Cile, cioè noi non abbiamo nessuna arma se non quella di dotarci dei mezzi della politica che sappiamo fare, perché io non sono un ingegnere, non faccio manco questo de mestiere, quindi voglio dire, io credo che tutti possiamo capire che probabilmente lì si sperimentano cose che poi negli anni si ripropongono. Finiamo di dirlo, da dopo 3 anni viene quotata l'acqua in borsa,
sì,
che mi sembra il passaggio, proprio l'apertura al mostro, no?
Verso la barbarie.
Questo, no? Abbiamo sentito anche noi revisione della Costituzione, poi magari ce fossimo guadagnate mettendo a ferro e fuoco la città, perché io non starei più qui a parlare, probabilmente saremmo qua a fare già altre cose, insomma, no? Se fuori ci fosse la situazione che lì per un anno c'è stata. Però ragioniamo su cosa vuol dire rivedere una Costituzione, ragioniamoci bene, perché la nostra non è nata da Pinochet. Poi sicuramente tante cose non piacciono neanche a noi, sicuramente poi noi siamo militanti con le nostre idee, con i nostri desideri libertari piuttosto che in un modo, piuttosto che in un altro. Ma insomma, visto che la rivoluzione da qua, quando lo famo, tocca comunque lavorare, perché non è che te svegli una mattina la fai, io direi alziamo le antenne e osserviamo. Quindi il mio stare qui non è che io so sta fascinazione per il Cile mi paga, ma perché io credo profondamente che lì non solo un sacco di attori dello schifo che succede in Cile sono paesani nostri, e quindi questo indubbiamente mi fa sentire molto più coinvolta qui che altrove, ma io credo che, ahimè, sia esattamente il laboratorio del capitalismo, ma proprio in tutti i sensi, e del neoliberalismo, perché sì, lì si sperimenta quanto. Poi voglio dire, loro probabilmente sanno anche di avere un popolo che reagisce dopo tutta una storia, no? Quindi voglio dire, questo sicuramente è diverso, ma quanto è facile manipolare dei diritti, quanto la proprietà privata, che diventa più importante della vita umana, diventi la norma, no? Per un popolo che infatti ha chiesto che la dignità sia la costumbre, non è che ha chiesto proprio la base, la vita digna, o sea,
sì, così si sono trovati a chiedere e lottare per la base, per le cose basiche, come dice Marta. È interessante il caso del Cile, perché senza dubbio è stato il laboratorio del neoliberismo a inizio degli anni 90, quando si usciva dalla dittatura pinochetista, è sempre tra virgolette si usciva, no? Perché giustamente, come in Spagna, la transizione è stata fatta dalle persone che hanno fatto parte della propria dittatura che ha preceduto a questa, diciamo, finta democrazia, o democrazia nella cui è più importante il capitale, la proprietà, che la vita umana, il bene del popolo, della comunità. In questo senso è interessantissimo il caso di Cile. Da qua dobbiamo essere attenti a vedere queste cose. Certo, dopo le risposte repressive che può dare lo Stato cileno sicuramente saranno diverse a quelle che può dare lo Stato italiano in un altro contesto, contesto anche continentale, dico, con un'altra storia, eccetera eccetera. Però è vero che così si comincia, e Cile è l'esempio chiaro e palese di come si può arrivare a dare più importanza al capitale, agli interessi economici, che ai diritti. Un paese dove l'acqua giustamente è privatizzata, dove le pensioni da anni italiani, e non si discuteva di questo, dove un popolo che ha combattuto tantissimo per i suoi diritti, come il popolo Mapuche, è stato sottomesso violentamente attraverso i secoli, nonostante il cambio dei governi, anche da dittatura a democrazia. L'Italia c'è un altro contesto, l'Italia c'è un'altra storia, però dobbiamo essere attenti. Già ci abbiamo un drago, o ci avremo un drago, o dei draghi nel governo, persone che non pensano a noi, no? Perché dopo, questa è una cosa, permesso, faccio questa parentesi.
Ma per
no?
favore, fatelo partire pure te, l'embolo, che non ogni tanto, che poi pare che mi parte solo a me.
Che noi affrontiamo qua, almeno qua alla Schiena del Soul, no? Come si me lo permetto di dire, l'ecaculismo su Draghi. Permettetemi questo analogismo. Ma
qui si chiama uno srotolamento di lingue.
No, ma una cosa oscena. Io, nel poco tempo qua, e non mi ricordo nemmeno un altro esempio della stampa leccando tanto le parti intime di una persona a priori, senza sapere, perché se lo fanno i politici va bene, se lo fa Renzi, che prima ha detto vogliamo discutere le misure, non le persone, ma dopo accetta a priori una persona senza sapere le misure, vabbè, quello è il loro gioco. Ma la stampa non capisco nemmeno perché, e questo incide nelle persone. Io, almeno nelle chiacchiere, non da bar, perché i bar sono comunque chiusi fino o a partire dalle 18, è difficile trovarne uno aperto con la vita che c'aveva prima, ma in queste chiacchiere dei bar, chiamiamole così, uno può dire, ma sì, ma certo che è formato, è preparato, una persona che ha studiato, che sa quello che fa Draghi, ma nessun dubbio, ma state sicuri che non governa né per te, né per me, né per lui, dico,
è amico
non
del governa nemico.
Ecco, è che semplice come questo, ma che è preparato, ma ci mancherebbe altro. Uno non può aspettarsi che i politici siano tutti come il Movimento 5 Stelle, che ovviamente non sanno cazzo di quello che fanno, perché veramente sono persone che nemmeno sono preparate, o almeno hanno dimostrato questo. Draghi, ma li riconosciamo al Cesare quello che è del Cesare, che è preparato, che gioca ad alti livelli, ma certo, ci mancherebbe altro, ma non penserà, penso, a noi mai. È un banchiere, quindi non credo che pensi a Marta, a Mariano, a Victor e nessuno dei compagni e le compagne di Radio Onda Rosa. Noi
guarda che ci sta sentendo, scusa.
Se qualcuna organizzazione li saluta, io non li credo a questa organizzazione, no. Come Cile despertò Italia, per esempio. Cile despertò Roma. Ciao, si è svegliato.
Sì, se svegliassero pure su Draghi, perché non è che qua. No, io mo appunto dico, no? Vabbè.
Ma questo per niente, per far capire che uscire da questi luoghi comuni, no? Perché la stampa fa male in questo senso, veramente. Sembra che ora per lo scaffalista qua del supermercato che ci abbiamo qua vicino, non faccio il nome per non fare la pubblicità, sembra che Draghi è la persona più adatta e la miglior persona al mondo per occupare questo posto. Dice, ma che cazzo l'ha scelto?
Ma è una persona che legge i giornali. Il problema è che legge i giornali, se legge
vede la TV,
quindi non è colpa sua, è che
Io penso che dobbiamo mettere una musica contestataria, così rebelle.
Sì, infatti, perché ci siamo così concentrati, abbiamo preparato questo palloncino gonfio di odio. Siamo partiti dalla base, cioè il pago di merda, e siamo arrivati al vertice. Però adesso voi sentirete questa canzone e capirete molte più cose. Soprattutto aggiungiamo che i corpi non vanno controcorrente, parliamo di Santiago Maldonado. L'Argentina ha finalmente avuto una legge per la non punibilità dell'aborto, cioè abortaria, purché sia se polizia, poi io che ce faccio con un figlio poliziotto? Sarebbe, insieme a Sacha Satia, ACAP.
Y se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta.
E allora, siccome anche qui, insomma, non è che facciamo tutto da soli, per fortuna, noi siamo qui a fare un po' i giullari di voci, insomma, più importanti, più bravi di noi, più capaci anche a entrare nei temi. Quello che vogliamo dirvi adesso è che tra breve entreremo appunto nel tema dei Balcani, ovvero a parlare un po' di quello che avete visto, insomma, ne ha scritto Internazionale, hanno parlato i giornali, insomma, bruciano i campi profughi, quelli organizzati tra mille virgolette, quelli che ormai si istituzione che i migranti non sta lì in quel modo disumano, e intorno a questo, che è l'organizzazione della disorganizzazione della gestione dei flussi migratori in quelle che sono per esempio le frontiere della Bosnia, della Slovenia, la differenza di riuscire a essere stato un paese europeo, di esserlo diventato piuttosto che un paese non europeo, quindi dove vigenti sono norme diverse, questo crea disumanità. L'unica certezza che abbiamo è che ci sono dei diritti che non vengono rispettati, che sono quelli per esempio di quest'altro governo italiano, di respingere i migranti prima di dargli la possibilità di espletare il diritto di richiesta d'asilo, piuttosto che quella cosa tremenda che avete letto, che viene chiamata il gioco, che è questo di tentare continuamente un ingresso e di essere poi rispediti indietro, e in quel momento si diventa un po' una sorta di fantasmi, perché non sarà più possibile fare tutta una serie di cose, e quindi scatta tutta una così storie di diverse umanità che vengono da diverse parti del mondo, che si ritrovano in frontiere che non rispettano i loro diritti, che quando sono organizzate sono disumane, e che quando ti devi arrangiare insomma sentiremo racconti di quello che succede. Tutto succede sotto gli occhi di paesi europei o non europei, assolutamente, che si definiscono, perché io è una definizione che non sopporto, civilizzati, che si firmano carte dei diritti dell'uomo internazionali, nazionali, del qua e dell'là,
diventa e carta che, straccia dopo.
Esatto. Quindi diciamo, insomma, chiameremo due voci, la prima sarà di Michele Labini, insomma le sue foto le avete viste pure su Internazionale, lui da appunto fresco di ritorno da questa esperienza, e chiederemo proprio a lui la situazione un po' più sull'attualità. Chiameremo poi Tiziana, una compagna insomma di vecchia data, che fa da anni l'operatrice prima della frontiera con la Grecia, insomma dal 2015 a oggi ha partecipato spesso, insomma è stata spesso in queste frontiere, e quindi a lei chiederemo poi invece quali sono le storie, intanto le provenienze dei flussi, quindi questi enormi numeri di persone però composte da nazionalità molto diverse, e insomma sarà un lungo racconto. E allora io direi che andiamo un po' di corsa, quindi vi faccio sentire un altro pezzetto di Sara Ebbe, e poi intanto noi andiamo a telefonare. Enrique te filman, que nadie te siga. Las tropas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida. El vecino decidiendo que vaya mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Se llenamos la plaza, bajamos en pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué